Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti partono i dazi voluti da Trump, mentre Cina e Unione Europea reagiscono, ma tra i collaboratori più stretti del presidente iniziano a emergere malumori. Trump vuole negoziare un accordo sul nucleare con l'Iran, ma dopo il fallimento di Biden, ora la Casa Bianca punta ancora più in alto. L'esito delle trattative, però, non è scontato. Gaza è la più grande tragedia del nostro tempo. Intervista a Francesca Albanese, relatrice ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. Myanmar, dopo il terremoto, le piogge. Mentre il paese scompare dai telegiornali, la popolazione continua a lottare per sopravvivere. Nessuno potrà dire che non sapeva. Il quadro che emerge dal rapporto sulle violenze sessuali nel mondo della cultura e del cinema francese è agghiacciante. Salari e giustizia. In Grecia i lavoratori incrociano le braccia per 24 ore per chiedere un lavoro più dignitoso e risposte per l'incidente ferroviario del 2023. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando subito negli Stati Uniti, oggi è la giornata dei dazi, alle 6 del mattino ora italiana sono entrati in vigore tutti quelli annunciati la settimana scorsa dal presidente Donald Trump, compresi quelli pesantissimi del 104% sulla Cina. Pechino ha già risposto con a sua volta nuovi dazi in un'escalation continua di questa guerra commerciale, anche l'Europa oggi ha annunciato la sua prima risposta alle mosse americane. In tutto questo Donald Trump sul suo social network Truth oggi ha scritto be cool, e cioè state tranquilli, andrà tutto bene. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Buongiorno Roberto, allora quali sono le, buongiorno, buonasera, le ultime notizie che arrivano dalla mattina americana?
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltori. Allora è stata una giornata di nuove forti oscillazioni dei mercati con instabilità, turbolenze che si sono estese anche ai mercati obbligazionari. Alla mezzanotte di oggi del resto sono entrati in vigore appunto i nuovi dazi di Donald Trump, la Cina ha risposto con un aumento delle tariffe sui prodotti americani, l'Unione Europea ha fatto lo stesso. Duro in particolare lo scontro di Pechino, una sorta di ritorsione continua. Ieri Trump aveva annunciato tasse di importazione sui prodotti cinesi pari al 104% complessivamente. Oggi la Cina ha risposto con i suoi dazi, un'imposta complessiva dell'84%. C'è stata anche appunto la prima risposta europea, una tassa del 25% che verrà applicata ad un'ampia gamma di prodotti di beni importati dagli Stati Uniti. Ci sono l'acciaio, l'alluminio, c'è anche il mais, il vetro. L'Unione Europea comunque afferma che le sue contromisure possono essere sospese in qualsiasi momento, nel momento appunto che potranno iniziare negoziati equi ed equilibrati. Le conseguenze della guerra commerciale si sono immediatamente riflesse sui mercati, volatili gli scambi sulle S&P 500, dopo il calo in mattinata degli indici europei ed asiatici, c'è un calo del dollaro, i rendimenti dei titoli di Stato, tradizionalmente considerati un porto sicuro in questi momenti di incertezza, sono aumentati notevolmente. Trump, appunto, come dicevi tu Martina, su Truth Social dice be cool, restate calmi, tranquilli, tutto andrà per il meglio. C'è anche un problema tutto questo costituzionale, cioè l'imposizione dei dazi è di solito questione che spetta al Congresso. Washington però, appunto a Washington oggi il rappresentante commerciale di Trump, si chiama Jamison Greer, è andato ad una commissione del Congresso, ha detto che il presidente ha ragione a definire il deficit commerciale un'emergenza nazionale, il che appunto gli conferisce l'autorità di imporre dazi. Ormai appunto funziona tutto in modo emergenziale, dall'immigrazione ai dazi, e questo darebbe a Trump poteri speciali. È calato il prezzo del greggio a circa $56, quindi c'è instabilità e c'è la preoccupazione anche nel settore petrolifero statunitense, i cui dirigenti hanno appoggiato con entusiasmo Trump che oggi ha ribadito anche l'intenzione di imporre dazi sui prodotti farmaceutici, e questo spaventa l'industria farmaceutica indiana, le cui azioni, le aziende appunto farmaceutiche indiane sono crollate oggi sui mercati globali.
Ecco, però iniziamo anche a vedere forse qualche divisione su questo tema all'interno della cerchia più ristretta di Trump.
Sì, allora emergono le prime incrinature già da alcuni giorni tra i deputati, i senatori e i repubblicani nel mondo, nello stesso mondo finanziario e imprenditoriale che ha appoggiato Trump. Un paio di giorni fa ha parlato per esempio Stan Druckenmiller, che è un manager degli hedge fund, da sempre uno dei finanzieri di Wall Street più vicini ai repubblicani, ha detto: io non sostengo tariffe superiori al 100%. Hanno parlato contro i dazi Jamie Dimon, che è il CEO di JP Morgan, Bill Ackman di Pershing Square, quindi un'altra azienda, società di hedge fund. Lo scontro però sicuramente più significativo è quello tra Peter Navarro, che è il consulente di Trump sulle questioni commerciali, e Elon Musk. Allora Navarro appoggia i dazi, qualche giorno fa ha detto: il mercato alla fine troverà un fondo, cioè ci sarà alla fine uno stop alla caduta e un rialzo, un boom, lui ha parlato dei mercati. Musk continua a sostenere invece che i dazi non sono una buona cosa. Durante un collegamento con l'Assemblea Nazionale della Lega in Italia nel weekend ha detto che sostiene zero dazi tra Stati Uniti ed Europa. In riferimento al PhD di Navarro a Harvard in economia, Elon Musk ha scritto che quel dottorato non è una cosa positiva, ma anzi negativa. Gli ha risposto Navarro, ha detto: Musk è capace di vendere auto, venda le sue auto, non si impicci di cose che non conosce. Insomma, scontri duri all'interno anche del mondo MAGA. Trump però, diciamo imperturbabile, va avanti per la sua strada. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Ciao.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Dazi, un'altra questione che sta particolarmente a cuore al Presidente degli Stati Uniti è quella del nucleare iraniano. E sabato questo inizieranno i negoziati indiretti tra Washington e Teheran in Oman. Sentiamo Emanuele Valenti.
Certo dire che Donald Trump stia perdendo tempo. In meno di 3 mesi dal suo ritorno alla Casa Bianca ha già aperto una lunga serie di dossier, uno più complesso dell'altro. E ora è arrivato anche il momento del dossier iraniano, un suo vecchio pallino da oltre 10 anni. Durante la sua prima presidenza, nel 2018, Trump aveva ritirato gli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran, accordo firmato da Barack Obama, con il quale Teheran aveva limitato il suo programma nucleare e accettato il controllo dei suoi siti da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, il tutto in cambio della graduale rimozione delle sanzioni internazionali. Dopo il 2018 sono state reintrodotte le sanzioni, rincarate, e l'Iran ha pian piano ripreso a superare la soglia del suo sviluppo nucleare concordata nel 2015. L'Occidente, sappiamo, è convinto che Teheran punti a produrre l'arma atomica. Gli iraniani hanno sempre risposto che il loro programma nucleare abbia solo scopi civili. L'amministrazione Biden ha provato, senza successo, a siglare un nuovo accordo. Ora ci vuole provare o riprovare anche Trump, ma partendo da una posizione molto più rigida rispetto a quella della precedente amministrazione. Oltretutto, dopo aver fatto saltare la precedente intesa, Trump ha quasi l'obbligo di raggiungere un accordo, diciamo così, migliore, almeno per gli Stati Uniti, rispetto a quello di 10 anni fa. L'esito della trattativa però non è scontato. La Casa Bianca non vorrebbe solo limitare o contenere il potenziale nucleare iraniano. Vorrebbe che Teheran rinunciasse in toto al suo programma. Non solo, Trump punta anche a stringere il programma missilistico iraniano. Entrambe richieste queste inaccettabili per gli ayatollah. Gli iraniani, da parte loro, avrebbero bisogno di un qualche tipo di accordo per ottenere l'allentamento dell'embargo economico e commerciale tra le cause di una grave crisi economica, che vuol dire anche erosione di un consenso interno sempre più debole. Oltretutto, quanto successo in Medio Oriente nell'ultimo anno e mezzo, dal 7 ottobre 2023, ha indebolito fortemente il regime iraniano. Ci sono stati i raid israeliani, si sono indeboliti gli alleati regionali, come gli Hezbollah libanesi, sono saltati alcuni tasselli del famoso asse della resistenza sciita, il regime siriano di Bashar al-Assad. Ma le autorità iraniane devono anche fare i conti con il fronte interno più oltranzista, che vede nel programma nucleare, se non addirittura nell'arma atomica, un ottimo deterrente proprio per difendersi in una fase così complicata. Insomma, posizioni, quella iraniana e quella americana, difficili da conciliare. È infatti lecito chiedersi cosa possa succedere nel caso in cui i negoziati non dovessero arrivare a un esito positivo. Pare che Trump si sia dato 2 mesi di tempo, e già questo è un rischio. L'accordo del 2015 venne negoziato in 2 anni, e la fretta non aiuta la diplomazia. E poi c'è la variabile israeliana, anzi la variabile Netanyahu, che bombarderebbe subito i siti nucleari iraniani, con il rischio di una nuova guerra regionale, senza nemmeno negoziare. Sulla carta Trump non vuole nulla di tutto ciò, non vuole una nuova guerra in Medio Oriente. Per ora quindi spazio alla diplomazia, poi si vedrà.
Veniamo nella striscia di Gaza, i bombardamenti israeliani continuano senza sosta, mentre i valichi di frontiera per gli aiuti umanitari restano chiusi ormai da quasi 40 giorni. Oggi un bombardamento particolarmente intenso su Gaza City ha ucciso almeno 28 persone, ma circa 80 risultano disperse. Intanto l'esercito israeliano si sta preparando a incorporare la città di Rafah e i quartieri circostanti nella zona cuscinetto che sta creando lungo il confine con l'Egitto. Si tratta di circa 75 km quadrati, un quinto della striscia. Il premier Netanyahu poi, dopo l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha detto di essere serio nel voler implementare il piano del presidente statunitense sulla migrazione volontaria, così viene chiamata, dei palestinesi. Questa mattina è stata nostra ospite nella trasmissione Presto Presto Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. Sentiamo l'intervista di Claudio Iampaglia e Cinzia Poli.
Quello che è successo a Gaza è la più grande tragedia del nostro tempo. La striscia di Gaza è stata completamente distrutta da 17 mesi di bombardamenti e nessuno fa nulla. E il perché è politico. Perché ad Israele, come avamposto dell'Occidente in Medio Oriente, è concesso tutto.
Noi però volevamo anche chiedere che cosa, come dobbiamo ragionare dal punto di vista vostro del diritto internazionale, quindi nostro del diritto internazionale, sulle ultime, anche le continue accelerazioni, no? Si parla di trasferimento volontario di popolazione gazawi spinta sostanzialmente ad andarsene.
Non c'è nessuna migrazione volontaria, perché Gaza è stata distrutta? Come è stata distrutta la Palestina storica nel 1948 e comunque tanta parte del territorio palestinese occupato nel 1967. Israele sta perseguendo questo obiettivo di prendersi la terra scacciando i palestinesi. Bisogna fare molta attenzione, non c'è niente di volontario nella cosiddetta, tra virgolette, migrazione, non c'è nessuna migrazione dei palestinesi, ma abbiamo un altro termine di paragone in cui nella storia si sia distrutto una città, una terra, una regione e si siano sfollati tutti gli abitanti? No, questo, ripeto, siamo in contesto di genocidio, genocidio è la distruzione di un gruppo in quanto tale, intenzionale, ed è quello che Israele sta facendo.
C'è un caso che è abbastanza emblematico della violazione del diritto internazionale che ci ha colpito molto in questi giorni, ed è quello della mezzaluna rossa palestinese. I 15 paramedici, soccorritori che sono stati uccisi, sono stati colpiti appunto per ucciderli, e c'è stato un appello per una inchiesta internazionale. Che margini ci sono per ottenere giustizia in casi come questi?
Questi paramedici sono stati attaccati dall'esercito, uccisi, alcuni di loro seppelliti vivi, stando alle prime inchieste. L'esercito israeliano ha scavato una fossa e ha coperto sia ambulanze che cadaveri. C'è una brutalità in corso, e di questo evento si sa qualcosa perché è emerso un video, ma sono centinaia i massacri che sono stati commessi nel corso, io ne ho documentati 93 soltanto nel corso del 2024. Quindi ripeto, non si sa quasi nulla dell'orrore in corso a Gaza e non ci si chiede nemmeno il perché. Che cosa sta facendo Israele nella striscia di Gaza altro che perpetrare un genocidio. Non c'è nessuna ragione militare nell'attaccare una popolazione che ormai è allo stremo, non hanno più case, non hanno più ospedali, non hanno più di cosa vivere e sono senza cibo, senza acqua da oltre un mese. Cioè è una situazione veramente aberrante, per questo dico è la tragedia, non sto usando iperbole, è la tragedia del nostro tempo, e che si continui a dare supporto ad Israele in questa situazione è gravissimo. Si stanno finalmente ribellando contro le operazioni a Gaza anche tanti israeliani.
All'interno dell'ONU che tipo di operatività, che tipo di tentativi si continua a fare per garantire almeno il coordinamento di tutti gli aiuti? A che punto siamo con gli ostacoli, le difficoltà, le impossibilità, i divieti?
La capacità delle Nazioni Unite di lavorare, così come di qualsiasi altro nel territorio palestinese occupato, in Gaza in modo particolare, è pressoché nulla, nel senso che il segretario generale ha dichiarato più volte la difficoltà, non entrano gli aiuti, ma soprattutto di che aiuto si può parlare se cadono le bombe? Cioè Israele il 17 marzo ha ammazzato 500 persone nel giro di 24 ore, tra cui 200 bambini. Stiamo parlando di questo, non è una situazione di guerra, è una situazione di cui Israele sta approfittando per svuotare la Palestina di palestinesi. E dinanzi a questo, per agire, le Nazioni Unite hanno bisogno di uno spazio politico che in questo momento è completamente ristretto, perché purtroppo dal ritorno di Trump nella scena politica internazionale lo spazio per agire secondo il diritto internazionale è limitatissimo. Poi c'è anche la leadership europea che sembra abbastanza invertebrata, per cui non c'è nessuno che si opponga veramente a questo scempio, a questa distruzione anche del sistema multilaterale. Questa è la realtà.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Myanmar, dove inaspettate piogge torrenziali hanno aggravato la situazione di emergenza in cui si trovano già migliaia di persone rimaste senza casa dopo il terremoto del 28 marzo. Sentiamo Emanuele Crespi, responsabile area aiuti umanitari di ActionAid.
La scossa ha causato gravi devastazioni, migliaia di case sono state distrutte e le persone sono state costrette a dormire all'aperto senza alcuna protezione dal caldo torrido e con un bisogno urgente di cibo, acqua e di ripari sicuri. A questo si aggiungono le piogge, le forti piogge degli ultimi giorni che si sono abbattute sulle aree già colpite dal sisma, aggravando ulteriormente la situazione delle popolazioni sfollate. Così facendo è aumentato anche il rischio di malattie e le persone sono state costrette a cercare rifugio all'interno degli edifici danneggiati dal sisma, rischiando ulteriormente la vita. Tra le popolazioni più vulnerabili troviamo le donne e le ragazze che già lo sono a causa della natura profondamente patriarcale della società e che ora vedono più critica la propria situazione a causa degli effetti negativi del sisma. Un numero significativo di donne infatti ha perso a causa del sisma i propri familiari di sesso maschile, come i mariti, i padri, i figli o i fratelli, che all'interno della società di Myanmar erano coloro incaricati di guadagnare, di lavorare per provvedere al cibo e al sostentamento delle famiglie. In questo contesto ActionAid sostiene le organizzazioni locali impegnate nella risposta all'emergenza, in particolare in questo momento sta supportando le comunità più colpite nelle aree di Mandalay, Sageng e l'area del lago Inle nello stato di Shan, dove secondo un'analisi dei bisogni condotta dalle organizzazioni la richiesta di supporto è più urgente. A Sageng sono stati attivati 6 campi per sfollati che in questo momento ospitano più di circa 600 persone e sono in grado di fornire un riparo sicuro, cibo, acqua, servizi igienici e servizi di assistenza psicosociale per le bambine e i bambini che soffrono di disturbi causati da stress post-traumatico. Lavoriamo a Mandalay, dove le organizzazioni locali stanno raggiungendo circa 10.000 persone, sempre attraverso la fornitura di acqua, di cibo, di cure mediche, e infine nel lago Inle, dove quasi 3.000 palafitte sono crollate all'interno del lago e le persone di conseguenza hanno dovuto spostarsi a vivere sulle barche. Le organizzazioni stanno pianificando di raggiungere circa 51.000 persone con forniture di cibo, di acqua e in generale tutto quello che può servire in un contesto emergenziale.
Oggi la commissione d'inchiesta del Parlamento francese ha presentato il suo rapporto sulle violenze sessuali, ma non solo, commesse nel mondo del cinema e della cultura. Un rapporto nato sulla scia dei movimenti MeToo e che offre un quadro profondamente preoccupante. Sentiamo Luisa Nanni Pieri.
Come tutta la società, il mondo dell'arte e della cultura è segnato dalle violenze in modo imponente e diffuso. Sono violenze tollerate e alimentate da un sistema sessista e patriarcale che oggettivizza e invisibilizza le donne, mette il genio creativo e il talento al di sopra di tutto e minimizza o addirittura nega le violenze, a partire da quelle di genere. È questo, in poche parole, quello che emerge dal rapporto presentato oggi in Francia dalla Commissione d'inchiesta sulle violenze sessuali, ma non solo, commesse nel mondo del cinema, dell'audiovisivo, delle performance dal vivo, della moda e della pubblicità. I capitoli del rapporto, dai cui titoli è tratto questo breve riassunto, offrono un'immagine agghiacciante del settore della cultura francese, una macchina maciulla talenti, in cui la precarietà generalizzata, la dipendenza dalla rete di conoscenze per poter lavorare, la promiscuità permanente e una rigida struttura gerarchica basata sui soldi e sul successo, consentono a chi commette abusi di farlo in totale impunità. La creazione di una commissione di inchiesta è nata da una domanda rivolta al Parlamento nel marzo del 2024 da Judy Godrèche, una delle protagoniste del movimento MeToo in Francia. Attrice e regista, aveva da poco denunciato per stupro su minore due famosi registi francesi, rompendo decenni di silenzio. Dopo 6 mesi di lavoro e quasi 120 ore di udienze pubbliche a porte chiuse con 350 professionisti, a cui si sono aggiunte centinaia di testimonianze in gran parte dal mondo del cinema ma non solo, i deputati scrivono che ormai nessuno potrà più dire che non sapeva. C'è l'attrice a cui hanno chiesto di infilare nella vagina un uovo, sottintendendo che se fosse stata una vera attrice avrebbe saputo farlo. Quella a cui hanno detto che è perché lei soffre che il regista è felice. Quella a cui hanno parlato del fascino della vulnerabilità carismatica della recitazione, particolarmente sensibile nelle attrici sopravvissute a stupri e a incesti. Sara Forestier ha raccontato di aver rifiutato di togliersi le mutandine durante il suo primo casting, a 13 anni, o di essersi sentita dire a 15 da un direttore di scena «ho voglia di farti l'amore nel sedere». Anna Mouglalis ha ricordato gli schiaffi non concordati ricevuti durante una scena di violenza sessuale e quell'immagine rubata dai suoi genitali conservata al montaggio e nel trailer contro la sua volontà. Insomma, pare proprio che la celebre frase di François Truffaut sul cinema, inteso come l'arte che consiste nel far fare belle cose alle belle donne, citata per ridere dal direttore della Cinémathèque Française durante la sua audizione, non sia altro che il modo in cui certi registi concepiscono davvero il loro mestiere. Riprendendo la metafora della grande famiglia della cultura, che impiega attivamente oltre 500.000 di persone e tangenzialmente circa 1 milione, la Commissione ricorda che è proprio in famiglia che le violenze sono più diffuse e che il modello francese di creazione artistica deve cambiare radicalmente per diventare più sicuro. Viste le resistenze e le difficoltà che molti degli intervistati hanno mostrato durante l'inchiesta nel riconoscere le loro responsabilità e nel prendere coscienza della dimensione del problema, le 86 raccomandazioni fatte dalla Commissione per affrontarlo sono solo l'inizio di un processo ancora lungo, che non fa, tra l'altro, che sfiorare le discriminazioni e le violenze razziste e abiliste. Ma ammettere di avere un problema è forse già il primo passo per affrontarlo.
In chiusura andiamo in Grecia, che oggi è stata attraversata da uno sciopero di 24 ore per chiedere salari migliori e giustizia per l'incidente ferroviario del 2023. Diana Santini ne ha parlato con il giornalista greco Dimitri Deliolanes, ma prima di sentire l'intervista, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
È uno sciopero generale che viene di conseguenza alle tante iniziative che ci sono state da quando sono cominciati quei grandiosi cortei delle vittime degli incidenti ferroviari che c'è stato, incidente che Mitsotakis ha cercato di nascondere, di seppellire. E quindi c'è questa tendenza, diciamo così, che spinge questo premier personalmente verso il tramonto. E questo sciopero non ha un preciso scopo, è una manifestazione di respingimento, di negazione di questo governo. Quindi è uno sciopero politico al 100% per mandare di nuovo questo messaggio a Mitsotakis, cioè dimettiti, vattene via, andiamo di nuovo alle elezioni e vediamo cosa succede. Sta andando bene, oggi Atene è praticamente tutta chiusa, è morta, dal punto di vista così del lavoro, i negozi sono tutti chiusi, i trasporti pubblici non vanno avanti. C'è stato dopo l'ora di pranzo un enorme corteo, studenti e lavoratori, che ha attraversato Atene, è arrivato fino a Sintagma. Sintagma è il centro politico, e non solo politico, il centro di Atene, il cuore di Atene. Aspettiamo di vedere che conseguenze ci saranno, non tanto a livello governativo, perché Mitsotakis fa sempre lo gnorri, ma piuttosto a livello di forze politiche, di forze di opposizione, specialmente nel campo della sinistra, che è disgregata, poco coordinata e quindi ha difficoltà, insomma, a gestire le lotte dell'opposizione.
Tra le rivendicazioni della piazza, delle manifestazioni di oggi, ho letto che c'è anche la questione dei salari.
Al contrario di quello che dice la nostra amatissima Ursula, la situazione economica della Grecia, direi, non solo dei lavoratori greci, ma del paese, è disastrosa, perché Mitsotakis non ha fatto altro che applicare l'unica cosa che sa fare, cioè quello che ha imparato nelle università americane, applicare a occhi chiusi dogmi del neoliberismo, per cui non ha fatto altro che svendere tutto, compreso il Partenone, privatizzare tutto e distruggere completamente quel poco che di economia che c'era nella Grecia. Grecia, come sanno anche i nostri ascoltatori, è un paese povero, aveva pochissime industrie, pochissime imprese, eccetera. Ebbene, quel poco che c'erano sono state privatizzate, liquidate, eccetera. Quindi la Grecia è un paese povero e i lavoratori greci sono ancora più poveri. Lo sciopero di oggi è una grande risposta in termini sindacali e politici, che arriva a dare questa dimensione appunto sindacale e politica alle grandi manifestazioni che abbiamo avuto nei mesi scorsi per la strage che c'è stata con lo scontro tra i due treni, e il silenzio del governo e del premier Mitsotakis.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.